questo qui?
Sì, è acceso, è già acceso. No, ripremi. Basta, così, è acceso.
Allora, Renzo Macelloni. Lazzereschi Fausto.
Presente.
Brogi Michele.
Presente.
Dainelli Anna.
Presente.
Tommasini Fabio Maria.
Presente.
Montagnani Carlo.
Presente.
Stefanini Rebecca. Gronchi Emanuele. Volpi Laura. Nassar Mahdi Ali Mohamed. Favilli Romina. Onnis Martina. Montanelli Camilla. La seduta è valida.
Buonasera, partiamo quindi con l'ordine del giorno. Allora, punto primo. Abbiamo ratifica delibera di giunta comunale numero 10 del 14/2/23 ad oggetto bilancio di previsione 23/25 o variazione urgente alla dotazione di competenza di cassa con applicazione quota avanzo vincolato presunto 2022. Allora, questa è una delibera, una variazione di bilancio, una variazione tecnica che sostanzialmente si tratta di incassare 250.000 euro e mettere a disposizione dell'ex unione dei quattro comuni, perché questa è un'operazione ancora in corso. Noi abbiamo ancora una parte dei conti dell'unione dei quattro comuni del Parco dell'Alta Valdera che è in fase di chiusura, quindi queste sono 250.000 euro che erano depositati in banca, che la banca l'ha passati a Comunipec capofila, e Comunipec quindi mette come entrata e come uscita, perché servono per pagare ovviamente anche tutto ciò che c'è ancora da pagare per chiudere definitivamente questa situazione. Quindi la cosa che poi c'è un altro spostamento di capitolo dei 20.000 euro della misericordia che cambia capitolo, sono tutte questioni tecniche, ma sostanzialmente questa è la vera variazione. Quindi la variazione che si prende 250.000 euro che sono dei quattro comuni, e però il comune di Pecci, che è il comune liquidatore, le utilizza per pagare i soldi che c'è ancora da pagare. Buonasera. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, si mette in votazione. Chi è favorevole? Nessun contrario. Chi è mirata eseguibilità? Quindi unanimità. Punto 2. Variazione del documento unico di programmazione DUP 23-25 al programma triennale delle opere pubbliche. Allora, questo si tratta di una manovra che prevede alcuni inserimenti, perché il comune ha tra i vari compiti burocratici quelli di da qualche anno di mantenere il DUP, sarebbe il documento unico di programmazione, cioè ogni operazione che il comune fa che ha una valenza economica deve essere previsto in questo grande capitolo, e ogni volta che si fanno delle variazioni in un modo o un altro o implementazioni, il primo atto che dobbiamo fare è modificare il DUP. Quindi in questo caso noi stiamo sostanzialmente facendo questa sera un inserimento nel DUP di alcune opere che dovrebbero essere finanziate dal fondo del Piano Nazionale del Recupero Risorse. Allora, questo forse vale la pena ricordare che tutti sapete ormai di cosa si tratta, il PNRR. È quel pacchetto di finanziamenti arrivati dalla Comunità Europea di circa 215-220 miliardi, in parte in prestito e in parte a fondo perduto, che dovrebbe permettere al nostro Paese, come anche ad altri, ma in modo particolare al nostro, di rilanciare l'economia e ripartire dopo il grande gelo del Covid. Questo ovviamente è una situazione abbastanza complicata, perché come sapete tutti i giorni sentite dalla televisione i tempi del PNR, perché la Comunità Europea ha messo dei vincoli abbastanza precisi anche in termini di capacità di spesa e di tempo in cui queste cose vengono spese, perché è chiaro a tutti che se questi soldi vengono spesi in 5 anni, in 4 anni hanno un effetto, se vengono spesi gli stessi soldi in 10, in 15 hanno un altro effetto. E siccome l'interesse dell'Unione Europea e anche la nostra che questi soldi siano spesi velocemente e prima possibile, stanno avvenendo cose abbastanza complesse anche da spiegare. Per esempio, vi do alcune c'erano cifre che erano state già acquisite con vecchi finanziamenti che poi sono stati inseriti all'interno del PNRR. E per esempio il nostro comune aveva alcuni progetti per quanto riguarda la digitalizzazione di alcuni aspetti dell'attività amministrativa utilizzando cloud, quindi una grande memoria, quindi fuori in questa nuvola immaginaria dove in qualche modo c'è questo grande immagazzinamento di dati. Quindi sono processi abbastanza complessi, quindi i vigili avevano preso due o tre progettini e per questi avevano preso i soldi, che questi prevedevano un tipo di rendicontazione molto semplice. Il PNRR, ci troviamo ora con questi fondi che sono quindi un progetto di 42.000 euro, un altro di 79, un altro di 23, quindi sono cifre tutto sommato molto modeste, che però queste trasformandole in PNRR si apre una complicazione di gestione incredibile, che ovviamente noi assumiamo perché nel contempo stiamo ottenendo, sembra che c'è una delibera della Regione Toscana che ci inserisce all'interno dei fondi del PNRR per il finanziamento del villaggio scolastico per 7.890.000 euro su una spesa di 16 milioni, quindi capite che è un contributo rilevantissimo e importante. E quindi ovviamente anche noi dobbiamo adeguarci a queste procedure che sono complicatissime. C'è un paradosso: da una parte chiediamo velocità e dall'altra parte ci sono tanti comuni che hanno difficoltà a stare dietro alla rendicontazione, alla predisposizione dei progetti, la messa in opera dei progetti e della rendicontazione. Tanto per farvi un'idea, sembra che la prefettura vuole la rendicontazione, poi si fa avanti la Guardia della Finanza, vuole anche la documentazione della rendicontazione, quindi non si capisce più a chi dobbiamo darla. La prefettura, e lo dico senza ombra di essere smentito, che dovrebbe fare, che ha fatto alcuni incontri con il comune per dare indicazioni, ci siamo trovati in una situazione in cui sia il prefetto che il ragioniere dello Stato a livello regionale avevano difficoltà a spiegare alcune questioni che venivano sollevate dai comuni. Quindi questo è il clima in cui, però intanto dobbiamo registrare almeno positivamente non questi piccoli contributi che sono complessivamente 80, 120, 160 mila euro, che se fossero solo questi varrebbe la pena rinunciarci. Quindi siamo a questi livelli, quindi così avete chiaro quando si sente dire che PNR è in ritardo, non si capisce chi veramente guida questa operazione. Ovviamente avendo invece un contributo di 7 milioni promesso e 792 mila euro, lo capite che a questo punto noi stiamo dentro questo percorso e con la speranza che questi 7 milioni e 900 ci arrivino, perché la Regione ha fatto una delibera e ha inserito la nostra scuola dentro i finanziamenti con quella cifra precisa. Io credo che questo avvenga perché nel frattempo ci sono alcuni comuni che non hanno i progetti predisposti e che qualcuno, anzi più di uno, rinunciano a avere finanziamenti dal PNR perché non sono in grado o di gestirli o non hanno i progetti adeguati o non l'hanno in tempi in linea con quello che chiede l'Europa attraverso ovviamente il nostro Stato. Quindi noi fatto questa storia per spiegarvi un po' queste vicende come sono, però di fatto stasera noi inseriamo nel DUP queste cifre e queste operazioni, che sono tre progetti che sono per digitalizzare la pubblica amministrazione, in modo particolare l'ufficio dei vigili. Uno invece è importante, che è la vera partita, che sono 7.900.000 euro su una, quindi di fatto il comune in questo caso ce ne metterebbe 8 milioni e con queste cifre faremmo il villaggio scolastico, che stiamo in questi giorni facendo la gara, perché la gara va iniziata entro la fine del mese e poi i tempi dovrebbero essere abbastanza rapidi. C'è da capire, e qui la grande incognita, quali sono i reali poteri che le pubbliche amministrazioni hanno nei confronti delle aziende che eventualmente tardano a fare lavori e perdono tempo nei lavori, perché con i soldi che prende il PNR hai 2 anni per realizzare l'opera. E francamente 2 anni per realizzare l'opera in senso compiuto del progetto che abbiamo, certo che si fa, c'è un'azienda che lavori. E siccome per esperienza sappiamo invece che le aziende molto spesso, anche perché avendo più lavori, si smistano da una parte e dall'altra, quindi con questo PNRR rischiamo una partita importante. Ora noi, se questo dovesse in qualche modo causarci qualche problema, cioè stiamo attenti nei finanziamenti e potremmo anche tamponare questa cosa, però voi capite che poi corre il rischio a consuntivo di non avere finanziamento perché non si è stato dentro i tempi. E devo dirvi, quello che attualmente non è per niente chiaro è il potere che ha di fatto la pubblica amministrazione nei confronti di aziende che trovano problemi o creano problemi artificiali durante le gare, durante il svolgimento dei lavori, perché questo li porta magari a contattare aumenti di prezzo, contenziosi vari. E su questo devo dire la verità, confesso per ora che non sono molto informato, ma da quanto sento dire non mi pare che ci siano norme specifiche che mettano la pubblica amministrazione in una posizione di privilegio per raggiungere l'obiettivo del tempo. Quindi ecco, questo è quello che stiamo rischiando, guardate, non solo a noi a Peccioli, anzi noi poi alla fine queste cose che noi stiamo deliberando stasera, stiamo inserendo dentro il DUPE, comunque le facciamo, in un modo o nell'altro le facciamo lo stesso. Però sento dire che diversi comuni che hanno 10 dipendenti e che hanno 7-8 piccoli progetti di PNRR, magari 200-300 milioni complessivamente, non sanno. I nostri uffici sono già 15 giorni che in 5-6 persone sono dietro a questo percorso, perché c'è da fare la gara, quella più importante, sulla scuola, e quindi ha tutta una serie di vincoli e di precondizioni che rispetto a un bando normale sono già 15 giorni che l'ufficio gare, che il segretario, che l'ufficio tecnico sono dietro a aggiustare secondo i dettami del PNRR e il capitolato d'appalto per fare la gara. Comunque ecco, questo è l'aspetto negativo, quello positivo che sembra che ci riconoscono questi milioni, e quindi in qualche modo noi facciamo questo inserimento nelle tuppe. E se tutto va bene, speriamo, ovviamente non siamo soli in questa partita, quindi c'è da aspettare che alla fine prevalga il buonsenso, perché buonsenso in Italia, vi dico una cosa che riguarda anche alcuni Peccioli in maniera molto marginale, quindi potremmo anche risolverlo se trovassimo in difficoltà. Sono arrivati ai comuni una quantità di contestazioni da parte dell'INPS per contributi eventualmente non pagati, ma che rifanno addirittura al 1990. Ci sono qualche comune che ha 2-3 milioni di euro che l'INPS gli ha chiesto di pagare di contributi di 10, 20, 30, 40 anni fa. Si fa fino al 90, quindi 90 siamo 33 anni fa. Quindi. E qual è il problema? Che vabbè, tu apri un contenzioso e vedi come va a fine. No, perché se tu non chiudi il contenzioso, tu non hai il DURC, che è un documento indispensabile per fare gli appalti e per avere contributi, non prendi contributi. Ma questo è un problema che, vi ripeto, non riguarda Comuni di Peccioli, riguarda, quindi, per dire in che situazione stiamo navigando. Devo dire, per onestà, non è tutta ascrivibile a questo governo, questo sennò sarebbe troppo semplice. È un problema, come dire, che ha il tempo lungo. Quindi, in sostanza, per ora l'aspetto positivo è che mettiamo questo dentro il DUPE, e dentro il DUPE ci mettiamo anche altre 3 cose, sono 360 mila euro per il completamento della piscina, che sapete che la piscina è un'opera che ha fatto la Belvedere e che dona al Comune. Il Comune avrà il compito di fare di fare un allestimento esterno, quindi viabilità, cose varie, allacci, con tutto quello che ne consegue. Quindi finanziamo 360 mila euro per fare questi lavori di completamento che sono esterni all'impianto della piscina. Così come stiamo mettendo dentro il DUP l'incarico per fare un intervento di aggiornamento di alcuni aspetti dell'impianto sportivo che abbiamo, e ci abbiamo anche un intervento di 55.000 euro per il percorso pedonale che via Gramsci, la parte sotto la passerella, quindi la parte che guarda niente, quindi se abbiamo queste cose, quindi queste quelle cose qui, quelle che ho detto prima, più il finanziamento della piscina, la fine dei lavori, e poi abbiamo l'affidamento degli incarichi a un progettista per 124.000 euro per riorganizzare gli impianti sportivi, perché ora sapete con la piscina abbiamo tolto un campo sportivo e quindi non è ancora chiaro se facciamo un campo nuovo, seppure invece in quello grande mettiamo un manto artificiale che secondo alcuni potrebbe essere sufficiente per far giocare tutti e avere meno problemi nella gestione. Comunque sia, cioè, queste cose vanno studiate, vanno progettate e poi vanno per realizzarle. Niente, quindi questa variazione al DUP ha queste caratteristiche e quindi questi dati vanno inseriti in questo documento unico di programmazione. Ci sono interventi? Chiarimenti? È tutto chiaro? Spero che sia chiaro anche a chi ha ascoltato. Quindi metto in votazione il punto 2 del Consiglio Comunale, variazione al documento unico di programmazione. Chi è favorevole? Quindi all'unanimità, immediata eseguibilità. Chi è favorevole? All'unanimità. Poi abbiamo quindi una delibera, bilancio di previsione, variazione di competenza, perché cioè, quando ha messo quelle cifre lì e quel programma l'ha messo nel DUP, dopo nel bilancio devi mettere le poste economiche. Quindi la variazione di bilancio a questo punto prevede di inserirci i 360.000 euro per fare questo lavoro di completamento della piscina. C'è anche un contributo alla misericordia per un progetto per inserimento attività lavorative di persone con difficoltà. Quindi questa variazione di bilancio prevede sostanzialmente queste due cose. Una è di 360.000 euro per finire i lavori della piscina, quello che si è detto prima qui, ora poi c'è la posta di in bilancio. E l'aspetto qualificante, può essere tutti i piccoli spostamenti, piccole spese, piccoli aggiustamenti di bilancio, la cifra importante, non è importante, sono 11.000 euro all'anno per un progetto che dovrebbe durare 3 anni per l'inserimento lavorativo di una persona di misericordia, una persona che ha problemi formativi. Ci sono interventi, chiarimenti? Chi è favorevole? Immediata eseguibilità, favorevole all'unanimità. Punto 4, acquisto di 2 unità immobiliari poste nel Palazzo Pescatore in piazza Monsavino a Pecciola, all'interno del patrimonio del Comune. Allora, come già abbiamo parlato, abbiamo discusso in questo Consiglio Comunale, noi, voi sapete che qualche tempo fa, ormai forse da un paio d'anni, è morta la Pescatori, quella che abitava nel palazzo lì della via Carrà, in piazzetta Pescatori, dove abitava anche la mamma dei Panizzi, della Fabrizia. A metà piano c'è una casa che è di questa signora, che è una casa dove ci sono affreschi, molti di pecciolesi lo sanno, che è una casa abbastanza importante, e quindi morta lei, gli eredi l'hanno messa in vendita con una cifra di mercato, e siccome quella è una realtà molto importante, Quindi abbiamo detto, se qualche privato la compra, bene, se nessun privato la compra, noi avevamo messo in bilancio, nel bilancio del 2022, una cifra di 150.000 euro, vuol dire, se nessuno la compra per salvare quell'abitazione, che è abitazione storicamente importante, noi siamo disposti anche a comprarla. La richiesta iniziale andava intorno ai 300.000 euro. Io ero convinto che nessuno comprasse, o difficilmente qualcuno poteva comprare quella casa, per ragioni che quella è sotto il presidio e la giurisprudenza della sovrintendenza, e un privato difficilmente va a comprare una casa con queste caratteristiche, con degli affreschi, che è una casa estremamente rigida e difficoltosa, e che nel momento in cui la compri hai bisogno anche di farci investimenti importanti. Quindi, però, era anche un peccato che questa casa rimanesse lì abbandonata. Quindi noi avevamo messo in bilancio una cifra molto bassa, molto concorrenziale, per non fare concorrenza a nessuno. Quindi avevamo messo 150.000 euro. Se la vendete ad altri, avete delle offerte, bene, e se non ci sono offerte, nessuno, noi, quando volete, a 150.000 euro la compriamo. Hanno capito che insomma, venderla era complicatissimo, e quindi hanno accettato la nostra offerta, e quindi noi la dobbiamo fare la delibera di acquisto. E questo ovviamente per noi come comunità è importante, perché dopo questo verrà ovviamente ristrutturata, verranno rimessi a posto gli affreschi. Questa casa alcuni anni fa avevamo fatto per conto della fondazione, ha organizzato delle visite guidate dentro questa casa, e l'aspetto importante è che poi non solo c'è questo appartamento al primo piano, ma a pian terreno, là dove va l'ambulatorio del Panizzi, ci sono quelle due o tre stanze dove c'è l'ambulatorio del Panizzi, e poi il resto è libero e fa parte di questo appartamento. Quindi la parte sotto, quella pian terreno dove stava Crecchi, la famiglia Crecchi, insomma, tanto tempo fa, dove c'era la sede della Democrazia Cristiana, ecco, quello è tutto un pezzo collegato alla casa di sopra, che quindi potrebbe essere sfondato. Quindi fare apertura da una piazza all'altra, sopra adibirla a pezzo di museo, e quindi qualche modo di relazione anche col palazzo senza tempo, quindi è una cosa estremamente interessante. Però se c'era un privato che la voleva comprare, ovviamente noi eravamo ben contenti, perché comunque l'avrebbe salvata, l'avrebbe ristrutturata. In mancanza di questo ci sembra che sia importante farlo noi, ovviamente con un prezzo che riteniamo molto molto decoroso per le casse pubbliche, anche perché poi 150-200.000 sicuramente dobbiamo spenderci per recuperarla. Ci sono interventi? È chiaro che la maggioranza di queste cose le sa già, quindi se qualcuno mi interviene per chiedere delle cose, devo fare le eccezioni, sono consiglieri comunali, quindi ve lo chiedo, perché mi sembra che sia comunque doveroso. Se non ci sono interventi, chi è favorevole? All'unanimità. Chi è favorevole, mi date di priorità? Approvato. Quindi punto 5, variante semplificata per modifica a scheda di intervento numero 42 per adeguamento delle modalità localizzative adozione. Allora, questa è una variazione al piano operativo che riguarda gli impianti sportivi, perché gli impianti sportivi, come facciamo un impianto sportivo, non c'è bisogno di fare una variazione al piano operativo, perché nell'area dove si può intervenire per fare interventi che hanno a che fare con l'attività sportiva vera e propria, non c'è bisogno. Ma siccome quell'ambiente sta crescendo e ci possono essere la necessità di fare delle strutture che sono a supporto dell'attività, che sono ambulatori o altre forme dell'attività sportiva, allora questa previsione prevede come questo può essere fatto e quanto si può alzare, perché ovviamente c'è un problema urbanistico. Quindi questa variazione prevede semplicemente che si possono fare degli interventi a supporto dell'attività sportiva che non sia attività sportiva, è per questo che serve la variazione al piano operativo, e che questi non possono essere più alti di due piani. Questo è il senso sostanzialmente della modifica che noi proponiamo. Quindi è un'operazione che ci permette, quindi, di probabilmente, visto che là c'è la piscina estiva, quella invernale, probabilmente c'è una, come dire, una convinzione che quell'impianto possa essere sicuramente rafforzato se abbiamo due impianti che sono illuminati, se facendo il nuovo manto nel campo nuovo e rifacendo la pista diventa un campo dove puoi giocare dalla mattina alla sera, questo perché così sembra si comportino gli impianti con il manto artificiale, ormai è utilizzato anche nei campi che hanno partite di categorie importanti, professionali, e quindi allora pensiamo che forse lì forse si può concentrare anche attività che sono correlate all'attività stessa, all'attività sportiva. Quindi la variante ha questa caratteristica. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Metto in votazione. Chi è favorevole? Immediata esecuibilità, quindi all'unanimità l'una e l'altra. Punto 6. Variante normativa per previsione di funzioni di supporto alle attività sportive esistenti nell'ambito. Scusate, ho sbagliato delibera. Avete pazienza. Ho invertito le cose, avete pazienza. Sì, vabbè, avete ragione, ho invertito le cose. Comunque, allora, spiego l'altra, poi vediamo. Quella ovviamente che sarebbe stata questa, c'è una previsione di piano per la costruzione di due villette che però sono collegate, perché scollegate vanno a toccare una parte di suolo che è sotto, come dire, la protezione idrica. Questo ovviamente questa clausola e questo vincolo è messo sia dal Comune che dalla Regione. I privati, quando sono andati, come dire, a cercare di edificare, sono resi conto che una casa, una doppia casa, cioè come la giravano, hanno difficoltà a collocarla, in modo particolare stando invariate le volumetrie e desideravano di dividere queste due case. Quindi, stando invariato la volumetria delle abitazioni, invece che un'abitazione unica, vengono due abitazioni, e per questo c'è bisogno di procedere quindi all'adozione di una variante esemplificata, proprio per permettere la possibilità, con tutte le precauzioni che il caso richiede e d'intesa con la Regione che già è stata consultata e d'accordo, quindi di utilizzare una parte minimale di quella protezione del vincolo idrogeologico, che ovviamente quindi è una questione formale, non sostanziale, perché parlando di vincolo idrogeologico quindi viene il dubbio che ci sia qualcosa di serio, però siamo nella stessa spazio, si tratta ovviamente di 5-6 metri di spostarsi sulla parte dove inizia il vincolo idrogeologico. Quindi queste famiglie, volendo dividere, perché mi sembra una richiesta legittima, questa villetta in due, lasciando, ripeto, invariate le volumetrie, dovevamo fare questa modifica, altrimenti non riescano a fare queste due casse separate. Quindi mi sembra una richiesta legittima, e quindi è su richiesta del privato, e quindi io credo che il Consiglio Comunale abbia tutte le caratteristiche per accettarla, perché mi fa una cosa di buon senso, ecco. Quindi se va bene, cioè, facciamo la votazione qui, la prendiamo che è la stessa cosa. Sì, stiamo votando il 5. No, stiamo votando il 6, perché la votiamo due volte il 5. Quindi. Comunque, allora, prima abbiamo votato il 6, e ora votiamo il 5, perché altrimenti facciamo casino. Quindi, allora, è il 6, cioè il 5, scusami, pazienza, la modifica, la villetta, che da una villetta vengono due case separate e divise. Quindi, se ci sono interventi, richieste e chiarimenti. Se non ci sono, la metto in votazione. Chi è favorevole? Per immediata esecuibilità. Chi è favorevole? L'unanimità. Ovviamente questa passa ovviamente anche al vaglio della Regione, c'è una conferenza di copianificazione, quindi niente. Vi ringrazio e niente, è stato un consiglio abbastanza veloce, ma mi pare che però ci siano cose molto rilevanti e importanti, come avete capito. Lavori che danno ovviamente completano la cornice che stiamo costruendo. Ha ragione. Allora, sabato inauguriamo il MACCA non è una parolaccia, ma è un acronimo che sta per Museo Arte Contemporanea a Cielo Aperto. E voi sapete che noi da tempo, dal 91, abbiamo iniziato a fare opere d'arte contemporanea sul nostro territorio. Negli anni abbiamo continuato questa attività, negli ultimi anni abbiamo accelerato moltissimo e anche con dei risultati, direi, estremamente rilevanti. Quindi a questo punto abbiamo deciso di fare un catalogo, sia un catalogo formale, un catalogo stampato, e un catalogo virtuale, e indicare quelle 70-75 opere che abbiamo, e quindi chiamandole Museo d'arte contemporanea diffuso sul territorio, perché noi abbiamo opere che vanno dal centro di Peciuli fino a Ghizzano e quindi e fino a Legoli, quindi cioè, abbiamo diverse a Montecchio e così via. Quindi questo è uno strumento che permette a un turista che viene qui di avere un'app che dove dentro tu entri dentro, la scarichi e hai tutte le opere, dove sono collocate, di chi sono, quanto ci vuole andarci e come ci si va. Quindi questo oltre ovviamente al cartaceo. E questo serve non solo per dare una rilevanza a questa cosa che è unica nel suo genere e che ovviamente siamo ovviamente, su questo versante un punto molto avanzato e riconosciuto a livello nazionale e sicuramente quindi, molto attenzionati. L'idea nostra è quella di puntare sull'arte contemporanea come sta avvenendo. Chi a Ghizzano ha visto cosa è successo, stiamo vedendo cosa sta avvenendo a Peciuli, quindi che è un incremento importante, anzi direi non solo un incremento, ma è nato un turismo di prossimità, oltre a quello che già abbiamo. Noi nel 2022 abbiamo avuto 50.000 presenze di turismo classico, quindi gente che va al turismo, che dorme 1, 2, 5 giorni. E per curiosità, il Comune di Laiatico, dove si dice molto spesso che ha sicuramente una grande esposizione, è a 30.000, e abbiamo registrato più di 100.000 presenze giornaliere, quindi che vengono da Firenze, che vengono da Pisa, che vengono da Empoli, e anche stranieri che vengono a Peciuli attratti da questa particolarità. Ovviamente il Palazzo Senza Tempo ha dato il suo contributo, la passerella lo stesso, Ghizzano lo stesso. Quindi questo, allora, l'idea è di stabilizzare, dare un nome a questo museo, fare la sede centrale sottoleggiata a Peciuli, che stiamo allestendo in questi giorni. Lì è il centro, non è il museo, è il centro, il punto di partenza, e da lì poi ti vai a disseminare sul territorio. L'idea è quella di fare nuove opere che abbiamo in corso, diffuse sul territorio, in modo che sia anche un modo per guidare le persone non solo a vedere un'opera d'arte sul territorio, ma a scoprire anche il territorio. Perché se noi mandiamo la gente a fabbrica con questo catalogo e va a vedere la chiesa di San Rocco e dentro c'è un'opera d'arte, che quella fa collegata a voci, che è un progetto ma sempre un'opera d'arte, è chiaro che uno va a fabbrica. Oggi a fabbrica è un problema perché ci sono lavori in corso e quindi sarà per un anno o due sarà un caos, ma intanto cominciamo a avvicinare le persone in quella direzione. Indubbiamente l'interesse, quando abbiamo fatto, l'abbiamo già discusso in questo Consiglio Comunale, facendo la modifica al finanziamento su lavori di fabbrica, si è messo anche un quid abbastanza importante per fare all'interno dell'opera un'opera d'arte. Perché l'idea è di fare in modo che uno venga qui, c'ha un catalogo e ha il territorio disseminato di opere, quindi va o con la bicicletta o con la macchina o a piedi, e in qualche modo ha la possibilità di venire qui e di stare 2-3 giorni a Peciuli e girare sul territorio, cosa che già sta avvenendo. Abbiamo un turismo, un cicloturismo a cui stiamo lavorando moltissimo, e abbiamo sempre più spesso richieste di persone che vogliono venire anche guidate dalla nostra fondazione a fare un giro illustrativo delle cose che abbiamo. Quindi il MACCA ha questa caratteristica, si tratta di, ad oggi, di fare l'inventario di quello che abbiamo, un inventario guidato, ampliare questo inventario per dare uno strumento di conoscenza del territorio. Quindi sabato alle 11 inaugureremo questa, e quindi ci sarà, col telefonino può aprire l'app e vedere cosa si tratta, ci sarà ovviamente anche un catalogo cartaceo. L'idea è di fare un catalogo vero e proprio e poi in 2 anni magari ampliarlo secondo le opere che facciamo. Questo è il percorso. Nel frattempo ci sono due nuove opere, anzi tre, ma insomma, è un'opera, quella che è sulla, che stiamo allestendo in questi giorni, che pensavo di essere pronta, è sulla, sul garage, sull'automercato. Quando abbiamo fatto lavori, i privati ci hanno chiesto di fare lavori di risanamento di quel porticato. A quel punto, siccome quella terrazza è del comune, abbiamo deciso di farci una bella terrazza e metterci un'opera d'arte della Perbellini, Maria Perbellini, che è una italiana che lavora a New York, è direttrice della parte architettonica della New York Tech, e quindi è un'artista che l'abbiamo già incontrata nel nostro percorso che abbiamo fatto a Venezia, dove c'era anche lì presente questa artista. E insieme a questo c'è anche un'altra opera che andrà sotto il chiasso delle monache, che è un'opera della Marcella del Signore, che è un'opera, poi può piacere o non piacere, però insomma, abbiamo capito che queste cose, quindi, e la gente oggi si muove, guardate bene, è un paradosso, non si muove per Benozzo Gozzoli, si muove per vedere l'arte contemporanea, però quando viene a vedere l'arte contemporanea poi va a vedere anche Benozzo Gozzoli. Quindi questa è la storia. Ho già detto anche a questo consiglio comunale che l'anno passato abbiamo avuto 6.000 visite in discarica, ma gente che andava a suonare il campanello poteva entrare, tant'è vero che hanno messo un citofono per far entrare, e ora si stanno organizzando, so che in consiglio di amministrazione dovranno discutere di aprire almeno una o due domeniche al mese con dipendenti per lasciare la possibilità di vedere chi le vuole vedere. Quindi siamo arrivati appunto che la discarica diventa un'opera da visitare. Quindi mi sembra che e questo ovviamente è tutto questo che ci porta poi anche a New York ed essere richiesti come un esempio di particolare, significativo e di pregio di attività di una piccola pubblica amministrazione italiana che a New York può rappresentare, secondo il direttore dell'attuale Istituto Culturale Italiano, un esempio, quindi, da segnalare e quindi virtuoso da far vedere. E in quel contesto ovviamente noi porteremo il MAC e tante altre cose. E faccio presente che la terza passerella, che attualmente credo che da qualche giorno dovrebbero chiudersi le offerte, speriamo che ci siano delle offerte, e quella terza passerella anche lì c'è già dentro inserita un'opera di un artista messicano, un certo Sesma, che comunque che ha un impatto estremamente importante. Quindi noi sull'arte contemporanea ci giochiamo molto, e quindi il MACCA, questo Museo d'Arte Contemporanea a cielo aperto diffuso sul territorio, quindi è l'elemento che formalizza tutto questo e gli dà un senso e lo rende più spiegabile. Quindi sabato vi invito tutti all'inaugurazione, ovviamente girate anche la voce perché è una cosa che ci riguarda, insomma. Quindi vi ringrazio, buona serata a tutti.